Hey, hockey fans. Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
I segni e i condrusi, popoli di stirpe germanica e tali ritenuti che abitano tra gli Eburoni e i Treveri, mandarono a Cesare un'ambasceria per pregarlo di non considerarli nemici e di non credere che tutti i germani stanziati al di qua del Reno avessero fatto causa comune. Essi non avevano pensato alla guerra né inviato ad Ambiorige rinforzi. Cesare, accertato come stavano le cose interrogando i prigionieri, comandò ai Senoni e ai Condrusi di ricondurgli eventuali fuggiaschi dagli Eburoni giunti nelle loro terre. Se avessero eseguito l'ordine, non avrebbe violato i loro territori. Quindi divise in tre corpi le sue truppe e ammassò le salmerie di tutte le legioni ad Atuatuca. È il nome di una fortezza che si trova circa al centro dei territori degli Eburoni, dove Titurio e Arunculeio avevano posto i quartieri d'inverno. Tra gli altri motivi, Cesare approvava la scelta del luogo soprattutto perché erano ancora intatte le fortificazioni dell'anno precedente. Così avrebbe risparmiato fatica ai suoi soldati. A presidio delle salmerie lasciò la 14ª legione, una delle tre che, arruolate di recente, aveva condotto dall'Italia. Affidò il comando della legione e del campo a Tullio Cicerone, assegnandogli 200 cavalieri. Suddiviso l'esercito, ordina all'Abieno di partire con tre legioni verso l'oceano, puntando sulle terre al confine con i Menapi. Alla testa di altrettante legioni invia Trebonio a devastare i territori contigui agli Atuatuci. E lui stesso decide di muoversi con le tre restanti legioni in direzione della Schelda, un fiume che si getta nella Mosa, e verso le parti più lontane delle Ardenne, dove, stando alle voci, era riparato Ambiorige con pochi cavalieri. Al momento della partenza assicura che sarebbe rientrato lì a 7 giorni, data stabilita per distribuire il grano alla legione di presidio in Atuatuca. Invita Labieno e Trebonio, se ciò non nuoceva agli interessi di Stato, a rientrare lo stesso giorno. Tenuto ancora consiglio e analizzate le intenzioni del nemico, avrebbero potuto riprendere, su nuove basi, le ostilità. I nemici, come abbiamo detto in precedenza, non avevano un esercito regolare, una fortezza, un presidio che si difendesse con le armi. Erano una massa di uomini sparsi ovunque. Ciascuno si era appostato dove una valle nascosta, una zona boscosa, una palude impraticabile, offriva una qualche speranza di difesa o di salvezza. Erano luoghi ben noti agli abitanti della zona e la situazione richiedeva la massima prudenza, non tanto per proteggere il grosso dell'esercito, nessun pericolo infatti poteva nascere per le nostre truppe riunite da nemici atterriti e sparpagliati come erano, quanto per tutelare i singoli legionari, cosa che comunque in parte riguardava la sicurezza di tutto l'esercito. Infatti l'avidità di bottino spingeva molti ad allontanarsi troppo e le selve, dai sentieri malsicuri e poco visibili, impedivano ai nostri la marcia in gruppo. Se si voleva portare a termine l'operazione e annientare quella stirpe di canaglie, era necessario distaccare diversi gruppi in varie direzioni e dividere i soldati. Se invece si sceglieva di tenere i manipoli sotto le insegne, come richiesto dalla regola e dall'uso dell'esercito romano, la zona stessa avrebbe protetto i barbari, ai quali non mancava l'audacia, per quanto isolati, di tendere imboscate e di circondare i nostri che si fossero disuniti. Così, di fronte a tali difficoltà, si provvide con tutta l'attenzione possibile. Si rinunciò perfino a qualche occasione di nuocere al nemico, sebbene tutti bruciassero dal desiderio di vendetta, piuttosto che farlo a prezzo di nostre perdite. Cesare invia messi ai popoli confinanti, li fa venire presso di sé e li spinge, con la speranza di bottino, a saccheggiare le terre degli Eburoni. Voleva che fossero i galli, non i legionari, a rischiare la vita nelle selve e che al tempo stesso, in seguito all'affluire di una simile massa, venissero annientati, come prezzo per la loro colpa, gli oburoni, nome e stirpe. Da ogni regione accorre ben presto una gran folla. Ecco cosa succedeva in ogni parte del territorio degli oburoni, e intanto si avvicinava il settimo giorno, fissato da Cesare per il suo ritorno alle Salmerie e alla legione di presidio. In questa circostanza si poté constatare il peso della fortuna in guerra e quali inattesi eventi essa produca. I nemici erano dispersi e atterriti, lo abbiamo visto. Non vi erano truppe in grado di dare il benché minimo motivo di preoccupazione. Ai Germani, al di là del Reno, giunge voce che le terre degli Oburoni venivano saccheggiate e che anzi erano tutti chiamati a far bottino. I Sigambri, popolo vicino al Reno, che avevano accolto, lo abbiamo riferito già in precedenza, i Tenteri e gli Usipeti in fuga, radunano 2000 cavalieri. Passano il Reno su imbarcazioni e zattere, 30 miglia più a sud del punto in cui era stato costruito il ponte e dove Cesare aveva lasciato il presidio. Varcano la frontiera degli Eburoni, raccolgono molti sbandati e si impossessano di una grande quantità di capi di bestiame, preda ambitissima dai barbari. Attratti dal bottino, avanzano. Nella palude, nelle selve, frenano questi uomini nati tra guerre e saccheggi. Ai prigionieri chiedono dove sia Cesare. Scoprono così che si è molto allontanato e che tutto l'esercito è già partito. Allora uno dei prigionieri: «Ma perché?» dice, «vi accanite dietro a questa preda misera e meschina, quando potreste essere già ricchissimi. Atuatuca è raggiungibile in 3 ore di marcia. Lì l'esercito romano ha ammassato tutti i propri averi. I difensori non bastano neppure a coprire il muro di cinta e nessuno osa uscire dalle fortificazioni». Di fronte a una tale occasione, i Germani nascondono la preda già conquistata e puntano su Atuatuca, sotto la guida dell'uomo che li aveva informati. Cicerone, in tutti i giorni precedenti, secondo le disposizioni di Cesare, aveva trattenuto con molto scrupolo i soldati nell'accampamento, senza permettere che neppure un calone uscisse dalle fortificazioni. Ma il settimo giorno, non avendo fiducia che Cesare sarebbe stato puntuale come aveva promesso, giungevano infatti voci che si era spinto ancor più lontano e che non si aveva notizie del suo ritorno. E quindi Cicerone, turbato al tempo stesso dalle critiche di chi definiva la sua pazienza una sorta di assedio, in quanto a nessuno era concesso di uscire dal campo, stima che nel raggio di 3 miglia i suoi non avrebbero corso alcun pericolo. Il nemico, già sbandato e pressoché distrutto, aveva di fronte 9 legioni e una fortissima cavalleria. Così invia 5 corti a far provvista di grano nei campi più vicini, che un unico colle separava dall'accampamento. Con Cicerone erano rimasti, dalle varie regioni, parecchi malati. I soldati guariti in quell'arco di tempo, circa 300, formano un distaccamento e vengono mandati con gli altri. E poi, ottenuto il permesso, li seguono anche molti caloni con un gran numero di bestie da soma che erano rimaste dentro il campo. Proprio in questo momento e frangente sopraggiungono i cavalieri germani che, proseguendo senza rallentare l'andatura, tentano un'irruzione dalla porta decumana. Essendo coperti su quel lato dalle selve, vengono scorti solo quando erano ormai nei pressi del campo, al punto che i mercanti, attendati ai piedi del vallo, non hanno neppure modo di rifugiarsi all'interno. I nostri, colti alla sprovvista, rimangono scossi dall'evento inatteso e la corte di guardia riesce a respingere a malapena il primo assalto. I Germani si spargono tutti intorno nella speranza di trovare un adito. I nostri difendono a stento le porte, per il resto l'accesso era impedito solo dalla posizione naturale delle fortificazioni. In tutto il campo regna la confusione. Ci si domanda l'un l'altro la causa del tumulto. Non si pensa a disporre le insegne, né a indicare dove ciascuno debba radunarsi. Chi sostiene che il campo è già caduto, chi afferma che i barbari sono giunti vittoriosi, dopo aver annientato il nostro esercito e ucciso il comandante. La maggior parte si inventa nuove superstizioni sulla base del luogo, rievocando il massacro di Cotta e Titurio avvenuto proprio lì. Poiché tutti erano terrorizzati da tali paure, i barbari si rafforzano nell'idea che, come aveva detto il prigioniero, all'interno non c'era alcuna guarnigione. Cercano di sfondare e si spronano a vicenda a non lasciarsi sfuggire dalle mani un'occasione così splendida. Al campo, con la legione di presidio, era rimasto malato Sestio Baculo, che sotto Cesare aveva rivestito la carica di centurione Primpilo e di cui abbiamo parlato nelle battaglie precedenti. Già da 5 giorni non toccava cibo. Disperando della salvezza sua e di tutti, esce disarmato dalla tenda. Vede che i nemici incombevano e che il momento era molto critico. Si fa consegnare le armi dai soldati più vicini e si piazza sulla porta. A lui si uniscono i centurioni della corte di guardia. Per un po' reggono gli assalti insieme. Poi Sestio, gravemente ferito, sviene. Lo traggono in salvo a stento, passandolo di braccia in braccia. Ma nel frattempo gli altri si rinfrancano, tanto che osano attestarsi sui baluardi e danno l'impressione di una vera guarnigione. In quel mentre i nostri, terminata la raccolta di grano, odono i clamori. I cavalieri accorrono, si rendono conto della gravità della situazione, ma qui non c'era nessun riparo che potesse accogliere gente in preda al panico. I soldati appena arruolati e privi di esperienza militare rivolgono gli occhi al tribuno e ai centurioni, aspettando i loro ordini. Ma anche i migliori erano sconvolti dagli eventi inattesi. I barbari, scorgendo in lontananza le insegne, cessano l'assedio. Dapprima pensano al rientro delle legioni che, su informazione dei prigionieri, sapevano lontane. Poi, disprezzando lo scarso numero dei nostri, li attaccano da ogni lato. I caloni corrono sul rialzo più vicino. Ben presto, schiacciati, si precipitano tra le insegne e i manipoli, seminando ancor di più scompiglio tra i legionari impauriti. Dei nostri c'era chi consigliava di formare un cuneo per aprirsi rapidamente un varco, data la vicinanza del campo. Anche se qualcuno accerchiato soccombeva, certo gli altri sarebbero riusciti a mettersi in salvo. E chi invece era dell'avviso di attestarsi sul colle e di affrontare tutti lo stesso destino. I veterani, abbiamo detto che si erano aggregati come distaccamento, non approvano quest'ultima soluzione. Così si incoraggiano a vicenda e sotto la guida di Trebonio, cavaliere romano, loro comandante, forzano al centro la linea nemica e sani e salvi dal primo all'ultimo raggiungono tutti l'accampamento. Alle loro spalle si lanciano nello stesso attacco i caloni e i cavalieri e vengono salvati dal valore dei veterani. Gli altri invece, rimasti in cima al colle, soldati ancora privi di qualsiasi esperienza militare, non seppero attenersi alla decisione da loro stessi approvata, cioè di difendersi dall'alto del colle, né imitare la forza e la rapidità che avevano visto procurare ai loro compagni la salvezza. Ma nel tentativo di ripiegare verso il campo scesero su un territorio sfavorevole. I centurioni, alcuni dei quali per il loro valore erano stati promossi dagli ordini inferiori delle altre legioni a ordini superiori di questa, caddero sul campo, combattendo con straordinario coraggio, per non perdere l'onore delle armi che si erano prima conquistati. Parte dei soldati, mentre i nemici venivano respinti dal valore dei centurioni, contro ogni speranza raggiunse salva l'accampamento. Parte fu circondata dai barbari e uccisa. I germani, persa la speranza di espugnare il campo, poiché vedevano i nostri ormai ben saldi sui baluardi, si ritirarono oltre il Reno con il bottino che avevano nascosto nelle selve. E anche dopo la partenza dei nemici i nostri rimasero così atterriti che Voluseno, quando giunse quella notte stessa al campo con la cavalleria, non riuscì a far credere che Cesare stesse arrivando con l'esercito indenne. Il panico si era impadronito degli animi di tutti al punto che erano quasi usciti di senno. Dicevano che l'esercito era stato annientato e che la cavalleria era riuscita a salvarsi fuggendo. Sostenevano che, se l'esercito non fosse stato distrutto, i germani non avrebbero attaccato il nostro campo. L'arrivo di Cesare dissolse ogni paura. Appena rientrato, Cesare, ben sapendo come vanno le cose in guerra, si lamentò solo di un fatto: che le coorti fossero state spedite fuori dalla guarnigione e dal presidio. Non bisognava lasciare al caso il benché minimo spazio. Giudicò determinante il ruolo della fortuna nel repentino attacco nemico, ma anche più nel respingere i barbari quasi dal vallo e dalle porte dell'accampamento. Tra tutte le circostanze, però, la più singolare gli parve che i germani, varcato il Reno con l'intenzione di saccheggiare i territori di Ambiorige, si fossero poi volti contro l'accampamento dei romani, rendendo ad Ambiorige stesso il beneficio più desiderato. Cesare ripartì con lo scopo di devastare i territori nemici e, radunati i forti contingenti di cavalleria dai popoli limitrofi, li invia in ogni direzione. Tutti i villaggi, tutti gli edifici isolati, appena scorti, erano dati alle fiamme. Gli animali venivano sgozzati, si faceva razzia ovunque. Il grano non lo consumavano solo i moltissimi giumenti e soldati, ma cadeva anche nei campi per la stagione avanzata e le piogge. Così, se anche qualcuno al momento era riuscito a nascondersi, sembrava tuttavia destinato, dopo la partenza dell'esercito romano, a morte sicura, per totale mancanza di sostentamento. E, suddivisa e inviata la cavalleria in tutte le direzioni, più di una volta si giunse al punto che i prigionieri cercassero con gli occhi Ambiorige, che avevano appena scorto in fuga, e sostenessero che non poteva essere già fuori di vista. I cavalieri speravano di catturarlo e si impegnavano senza respiro, ritenendo di poter entrare nelle grazie di Cesare, e con il loro zelo piegavano, per così dire, la natura, ma a quanto pareva si trovavano sempre a un passo dal successo. Ambiorige si sottraeva alla caccia, rifugiandosi in anfratti o boscaglie. Con il favore delle tenebre si spostava in altre regioni e zone, senza altra scorta che 4 cavalieri, i soli a cui osasse affidare la propria vita. Devastate in tal modo le regioni, Cesare conduce l'esercito, che aveva subito la perdita di 2 coorti, a Duro Cortoro, città dei Remi. Qui convoca l'assemblea della Gallia e decide di aprire un'inchiesta sulla cospirazione dei Senoni e dei Carnuti. Accone, responsabile del piano di sollevazione, fu condannato alla pena capitale e giustiziato secondo l'antico costume dei nostri padri. Alcuni, temendo il processo, fuggirono. Cesare li condannò all'esilio, sistemò nei quartieri invernali 2 legioni presso i Treveri, 2 nelle terre dei Lingoni, le altre 6 nella regione dei Senoni. Dopo aver provveduto alle scorte di grano per l'esercito, partì alla volta dell'Italia, come suo solito, per tenervi le sessioni giudiziarie. Libro VII. Quando la Gallia era tranquilla, Cesare, come aveva stabilito, si reca in Italia per tenervi le sessioni giudiziarie. Qui viene a sapere dell'assassinio di Clodio, poi messo al corrente della delibera del Senato che chiamava al giuramento in massa i giovani dell'Italia. Inizia il reclutamento in tutta la provincia. Le notizie vengono ben presto riferite in Gallia Transalpina. I Galli stessi aggiungono e inventano altri particolari che sembravano adatti alla circostanza. Cesare era stato trattenuto dai disordini della capitale e non poteva certo raggiungere l'esercito mentre erano in corso contrasti così aspri. I Galli, già prima afflitti di sottostare al dominio del popolo romano, cominciano a prendere decisioni per la guerra con maggiore libertà e audacia, spronati dall'occasione favorevole. I capi della Gallia si riuniscono in zone boscose e appartate, si lamentano della morte di Accone, spiegano che la stessa sorte poteva toccare anche a loro, deplorano la situazione comune a tutto il paese, promettendo premi di ogni sorta, chiedono con insistenza qualcuno che apra le ostilità e renda libera la Gallia a rischio della vita. Innanzitutto dicono si trattava di tagliare a Cesare la strada per l'esercito prima che venissero conosciuti i loro piani segreti. Era facile. Assente il comandante in capo, le legioni non avrebbero osato lasciare gli accampamenti invernali, né Cesare avrebbe potuto raggiungerle senza la scorta dovuta. Infine, era meglio morire sul campo piuttosto che non recuperare l'antica gloria militare e la libertà ereditata dagli avi. Dopo tali discorsi, i carnuti si dichiarano pronti ad affrontare qualsiasi pericolo per la salvezza comune e promettono di aprire, tra primi tra tutti, le ostilità. E siccome al momento non potevano scambiarsi ostaggi come reciproca garanzia per non rendere manifesti i propri piani, chiedono di sancire i patti con un giuramento e una promessa, raccolte in un fascio tutte le insegne militari come vuole la cerimonia più solenne secondo i loro costumi. Non intendevano trovarsi soli una volta dato inizio al conflitto. Allora tutti i presenti lodano i carnuti e pronunciano il giuramento solenne. Fissano la data della sollevazione e sciolgono il concilio. Nel giorno stabilito i carnuti, sotto la guida di Cotuato e con Connetodumno, uomini pronti a tutto, al segnale convenuto corrono su Cenabo. Massacrano tutti i cittadini romani che si erano qui stabiliti per ragioni di commercio e ne saccheggiano i beni. Una delle vittime fu Fufio Cita, rispettabile cavaliere romano che per disposizione di Cesare sovrintendeva ai rifornimenti di grano. La notizia giunge rapidamente a tutte le genti della Gallia. Infatti, quando si verificano eventi di una certa importanza e rilievo, li comunicano di campo in campo, di regione in regione, con grandi clamori. Gli altri, a loro volta, odono le grida e le trasmettono ai vicini, come accadde allora. Tant'è vero che l'episodio avvenuto a Cenabo all'alba era già noto prima del 9 di sera nelle terre degli Arverni, ovvero a circa 160 miglia di distanza. Allo stesso modo Vercingetorige convoca i suoi clienti e con facilità li infiamma. Vercingetorige, Arverno, era un giovane di grandissima potenza, figlio di Celtillo, che aveva ottenuto il principato su tutta la Gallia e reo di aspirare al trono era stato ucciso dal suo popolo. Non appena vengono conosciute le intenzioni del giovane si corre alle armi, gli si oppongono suo zio, Gobannizione e gli altri capi, che non erano dell'avviso di tentare l'impresa. Viene cacciato dalla città di Gergovia, ma non desiste e assolda nelle campagne i poveri e i delinquenti. Raccolto un pugno di uomini, guadagna alla sua causa tutti i concittadini che riesce ad avvicinare, li incita a prendere le armi per la libertà comune, raduna ingenti forze ed espelle dalla città quegli stessi avversari che poco prima avevano bandito lui. I suoi lo proclamano re, invia ambascerie in tutte le direzioni, esorta alla lealtà. In breve tempo unisce a sé i Senoni, i Parisi, i Pictoni, Cadurci, Turoni, Aulerci, Lemovici, Andi e tutti gli altri popoli che si affacciano sull'oceano. Per consenso generale gli viene conferito il comando supremo. Assunto il potere, esige ostaggi da tutti i popoli suddetti. Ordina la rapida consegna di un determinato contingente di soldati, stabilisce la quantità di armi che ciascun popolo sui propri territori doveva fabbricare e dentro quale termine. Si preoccupa in particolare della cavalleria. Accompagna lo straordinario zelo con un'assoluta inflessibilità nel comando. Grazie alla severità dei provvedimenti tiene a freno chi è titubante. Infatti per un delitto piuttosto grave condanna alla morte tra le fiamme e tormenti d'ogni genere, mentre per una colpa di minore entità punisce tagliando orecchie o cavando un occhio e rimanda il reo in patria, che sia di monito per atterrire gli altri con l'atrocità delle pene. Dopo aver ben presto ridotto con tali supplizi l'esercito alla disciplina, alla testa di parte delle truppe invia nelle terre dei Ruteni il Cadurco Lucterio, uomo di estrema audacia. Dal canto suo si dirige nella regione dei Biturgi. Al suo arrivo i Biturgi inviano una basceria agli Edui, di cui erano clienti. Chiedono aiuti per poter resistere con maggior facilità all'attacco nemico. Dietro suggerimento dei legati rimasti con l'esercito per ordine di Cesare, gli Edui inviano contingenti di cavalleria e fanteria in appoggio ai Biturgi. I rinforzi, quando arrivano alla Loira, fiume che segna il confine tra Biturgi ed Edui, sostano pochi giorni e poi rientrano in patria senza aver osato varcare il fiume. Ai nostri legati riferiscono di aver ripiegato per timore di un tradimento dei Biturgi. Ne avevano infatti scoperto il piano. Se avessero attraversato la Loira, si sarebbero visti accerchiati dai Biturgi stessi da un lato, dagli Arverni dall'altro. Avranno deciso così per le ragioni addotte ai legati oppure per loro tradimento? Non abbiamo alcuna prova, perciò non ci sembra giusto dare nulla per certo. Subito dopo l'allontanamento degli Edui, i Biturgi si uniscono però agli Arverni. Quando in Italia giunse notizia dell'accaduto, Cesare, rendendosi conto che a Roma le cose si erano accomodate grazie alla fermezza di Pompeo, partì per la Gallia Transalpina. Appena arrivato, si trovò in grave difficoltà, perché non sapeva come raggiungere l'esercito. Infatti, se avesse richiamato le legioni in provincia, capiva che durante la marcia avrebbero dovuto combattere senza di lui. E se invece si fosse diretto egli stesso verso l'esercito, sapeva di non poter affidare senza rischi la propria vita. In quel frangente, neppure ai popoli che sembravano tranquilli. Nel frattempo, il Cadurco Lucterio, inviato tra i Ruteni, li guadagna all'alleanza con gli Arverni. Procede nelle terre dei Nitiobrogi e dei Gabali, riceve ostaggi da entrambi i popoli e, raccolte ingenti truppe, tenta un'incursione in provincia, verso Narbona. Appena ne è informato, Cesare ritenne di dover subordinare qualsiasi piano alla partenza per Narbona. Una volta giunto, rassicura chi nutre timori, colloca guarnigioni nelle torri dei Ruteni provinciali, dei Volci e dei Tolosati, e tutto intorno a Narbona, ossia nelle zone di confine col nemico. Ordina che parte delle truppe della provincia, insieme ai rinforzi da lui stessi condotti dall'Italia, si concentrino nella regione degli Elvi, popolo limitrofo agli Arverni.